ridere di questo classico intoppo, perché avrei voluto ascoltare fino in fondo queste parole così, così precise, così, così intense di Paolo Barabido. Però per il momento lo ringrazio, lo ringraziamo e lo salutiamo. Mi pare che la parola chiave, la sfida immensa che loro hanno accettato, sia riassunta dalla formula combattere l'odio, che a lui appena usato. Combattere, che è un verbo anche questo di guerra, ma combattere l'odio. E intanto avrei approfittato, ma forse mi sente, e quindi lo saluto lo stesso, padre Beppe Pierantoni, che forse si ricorderà che ci siamo conosciuti alcuni secoli fa. Ma prima di dare la parola a lui, vorrei dare la parola a Davide Marcheselli, che è qui accanto a me. Tra un secondo gli passo il microfono. Presbitero, è stato missionario Fidei Donum della Chiesa Bolognese Mapanda in Tanzania e a Usukabi dal 2004 al 2014. Poi parroco a Cristore dal 2014 al 2020, quindi nuovamente in Africa come prete associato ai missionari saveriani in Congo, dove attualmente lavora come vicario nella parrocchia di Kitutu nel sud Kivu, cioè nel cuore o quasi dell'attuale conflitto.
Io ringrazio di questa occasione e non saprei da dove partire, perché avrei veramente tantissime cose da dire, però cerco di essere il più succinto possibile, ma partirei prima con un colpo d'occhio storico sul contesto in cui mi trovo, in cui vivo, quindi la Repubblica Democratica del Congo, che non è la Repubblica del Congo, sapete che ci sono due Congo, no? Uno si chiama Repubblica del Congo con capitale Brazzaville, l'altro la Repubblica Democratica del Congo con capitale Kinshasa. Io vivo lì, nell'est del paese. Dopo,
quelli con i capelli come i miei, forse se lo ricordo la
Zaire, esatto. E vorrei dire alcune cose da un punto di vista storico. Comincio dalle più recenti. In Congo c'è una guerra, in Repubblica Democratica del Congo nell'est c'è una guerra che si protrae da circa 30 anni. Non è una guerra nata l'anno scorso, forse abbiamo sentito qualche notizia a partire dalla ultima parte dello scorso anno, ma in realtà questa è una guerra che nasce nel 96, che ha subito momenti in cui è stata a più alta intensità e in altri in cui è stata più bassa intensità, però è in continuità. E possiamo dire che non è mai cessata da quel momento. Ed è una guerra che le stime al ribasso dicono che è una guerra che ha prodotto almeno 6 milioni di morti, e non so quanti di noi lo sanno, ecco, forse sì, perché magari siete qui questa sera, siete comunque un po' informati, ma io vengo da un tour de force di circa una quindicina di giorni insieme a due amici congolesi attivisti per i diritti umani, abbiamo girato in tanti contesti e l'impressione è proprio questa, che nessuno sappia nulla di questo in Occidente. Ma è una guerra che appunto ha questi numeri enormi, 500.000 donne e bambine violate, di questo è testimone, non so se sapete, se conoscete questa figura del dottor Denis Mukwege. Conoscete? Ah, terribile questa cosa. Premio Nobel per la pace 2018. Ottenne il primo Nobel insieme a una ragazza, direi curda, irachena, e lo ottennero insieme perché tutti e due attivisti su quello che è l'ambito delle violenze, stupri come arma di guerra. Dottor Mukwege è noto come il medico che ripara le donne, già il nome è terribile, no? In questa guerra I numeri sono questi, 500.000 donne, lui pare che nella sua vita ne abbia curate almeno 30.000. E dove lo stupro, che è già la cosa peggiore che possa capitare, non c'è fine al peggio in questo caso, perché uno stupro non è solo uno stupro in questo caso. Una guerra che ci ha prodotto, soprattutto negli anni più recenti, circa 10 milioni di profughi o di, come si dice ancora, sfollati interni. Anche questi sono dati che, insomma, se li sentisse Salvini forse brontolerebbe meno, perché questi 10 milioni di sfollati sono quasi tutti interni al paese. Vabbè, questo per dirvi un po' il contesto in cui mi trovo, però vorrei approfondirlo un po' di più perché questo è il contesto recente, gli ultimi 30 anni. Ma c'è un passato nel Congo, no? Un passato coloniale. Il Congo è stato per lungo tempo proprietà privata del re Leopoldo II di Belgio. Prima che diventasse colonia belga, è stato proprietà privata del re Leopoldo di Belgio, il quale prima ne aveva fatto il suo terreno di caccia, e pare che non cacciasse solo gli animali. Poi a un certo punto, siccome c'era stata la rivoluzione industriale che aveva portato alla creazione delle catene di montaggio, e tra i primi grossi e importanti frutti delle catene di montaggio ci fu la diffusione popolare dell'automobile, lui nasò il colpo grosso dal punto di vista economico, siccome nel suo terreno privato, di quello che ironicamente era chiamato lo Stato indipendente del Congo, forse addirittura una volta lo Stato libero del Congo, ipocrisia assoluta, no? E lui sapeva che nel suo territorio privato c'era moltissimo caucciù e per fare le macchine non bisognava soltanto avere la struttura, bisognava avere le ruote, e in questo caso veramente lui fu a nozze perché aveva manodopera gratuita praticamente, alla quale imponeva, non mi ricordo se giornalmente o settimanalmente, l'obbligo di portare un certo quantitativo di caucciù per andare appunto a rinforzare, no, tutta quella che era l'industria dell'automobile e soprattutto rinforzare i suoi forzieri. Chi non riusciva a portare il quantitativo richiesto subiva amputazione della mano la prima volta, amputazione dell'avambraccio la seconda volta, amputazione del braccio la terza volta, alla fine era la morte. Si parla di 20 milioni di morti, almeno. 20 milioni di morti. E tutte queste cose non le sapete, no, non si sa. Però se uno legge, se uno un po' si informa, se uno magari esce da questo incontro questa sera, no, con il desiderio di aprire gli occhi su quelle che possono essere situazioni di serie C nel nostro mondo, no? Perché io credo davvero che il nostro mondo sia fatto con dei luoghi di serie A, dei luoghi di serie B, dei luoghi di serie C. Se uno si mette nel desiderio di conoscere un po' di più anche questi luoghi di serie C, queste cose le scopre. Magari bisogna avere un po' di confidenza con le lingue, perché forse in italiano si trova poco, ma qualcosa si trova. Però magari se leggi un po' il francese, trovi forse qualcosa di più. Però vorrei tornare su quella cosa, fra parentesi, della serie A, la serie B, la serie C. Magari possiamo parlare del paradiso, inferno, paradiso, purgatorio, inferno. Qualcuno parlava negli anni 70, credo, dei dannati della terra. Nella terra ci sono i dannati, e c'è l'inferno, poi magari ci sono zone che non sono così male, c'è il paradiso, c'è il purgatorio, e forse ci sono zone dove si sta veramente bene, e c'è il paradiso, sta a noi pensare dove siamo noi adesso in questo momento, io penso in paradiso, comunque. E 20 milioni di morti. Mi fermerei qui, però voglio buttarvi lì anche quest'altra informazione, questa sapete sicuramente, il Congo insieme a tutta l'Africa ha dato anche il suo grande sacrificio in termini di diritti umani per quello che è stata anche la tratta negriera, la tratta degli schiavi, ma non solo la tratta degli schiavi sul fronte americano, diciamo così, ma anche la tratta degli schiavi precedente sul fronte arabo, non per nulla io adesso fortunatamente, provenendo dalla Tanzania, non ho dovuto imparare un'altra lingua, perché la lingua che si parla da noi nel resto del Congo è la stessa lingua che si parla in Tanzania, dove ho vissuto 10 anni, che è Kiswahili, ma non è un caso, si parla Kiswahili perché Kiswahili era la lingua dei mercanti arabi che oltre all'avorio rubavano anche gli esseri umani. E ho anche questa storia alle spalle. Quindi per dire appunto che io mi trovo in questo contesto, vivo in questo mondo, per me è una fortuna, perché comunque davvero è un'occasione veramente unica, no? Di entrare in contatto con queste storie che noi non sappiamo, ma che però su di noi hanno avuto una ricaduta molto importante sulle nostre vite, perché comunque la storia del Congo ha prodotto tanto benessere, no? Nel nostro mondo. Ripeto, se vogliamo pensare alla tratta negriera, pensiamo a quanto benessere è stato prodotto dagli schiavi nelle piantagioni in Nord America, Sud America. Se vogliamo guardare la storia più recente, questa guerra che è iniziata 30 anni fa non è iniziata perché ci sono delle tensioni etniche, è iniziata perché nel 1990, vi ricorderete, cominciavamo ad avere tutti i cellulari in mano e probabilmente c'erano già delle progettazioni su quelli che erano gli smartphone. Noi ci portiamo un po' di Congo in tasca, no? Tutte le volte che prendiamo in mano lo smartphone abbiamo il Congo in mano, perché quella guerra è stata sicuramente una guerra che è stata ed è una guerra che ha come conseguenza l'accaparramento quasi gratuito dei minerali necessari per quella che fu chiamata la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione digitale, il coltan soprattutto. L'est del Congo è ricchissimo di coltan. In generale il Congo è definito come lo scandalo geologico del pianeta. C'è un racconto bellissimo che io ho scoperto recentemente, secondo me con voi, di Pax Christi, non so chi l'abbia raccontata, vabbè, comunque ve la racconto questa storiella, che pare che Dio, secondo le tradizioni congolesi, quindi non è certo il nostro Dio, però insomma Dio, nel momento in cui distribuiva le ricchezze nel mondo, girava con un sacco di juta sulle spalle e distribuiva un po' le ricchezze di qua e di là, però quando è arrivato sul Congo il sacco si è impigliato in un albero di spine, si è creato uno strappo e tutto quanto è uscito, perché effettivamente è così. Il Congo in generale, ma in particolar modo l'est del Congo, è estremamente scandalo geologico del pianeta. Si trovano soprattutto tutti questi minerali necessari nell'high tech, no? Nella tecnologia elevata, quindi non solo i cellulari, i computer sicuramente, ma tutta quella che è anche le telecomunicazioni, i satelliti, tutti i minerali necessari per la componentistica, per le batterie di questi oggetti, vengono da lì, non solo da lì, ma in percentuali altissime vengono da lì, dal Congo, in particolare dall'est del Congo, quindi queste zone che prima Guido ci faceva conoscere, il sud Kivu, dove io vivo, il nord Kivu, dove questa guerra attuale si sta diffondendo sempre di più, i Turi, dove non c'è questa guerra dell'M23, ma c'è una guerra che anche lì va avanti da decenni, a volte molto più sanguinaria, perché lì è portata avanti anche da elementi jihadisti che fanno robe impressionanti, come avevamo visto magari negli anni passati in Siria. E mi sto perdendo, però appunto l'idea originaria era un po' questa, dirvi da dove vengo. Ecco, io vengo da questi contesti, e vengo da questi contesti, mi riallaccio, che hanno sicuramente una grossa ricaduta su di noi, sulla nostra società, su questo nostro mondo occidentale in particolare, direi, poi un occidente che si espande, però si espande, vabbè. E a queste ricadute, perché appunto, cioè, queste guerre, in particolar modo queste recenti, no? Questa che dura dal 96 ad oggi, hanno come necessità proprio quella, no? Di cercare il modo per accaparrarsi in maniera quasi gratuita i minerali che si trovano in queste aree di guerra. Perché è chiaro che dove c'è la guerra lo Stato non è presente, dove c'è la guerra gli affari si fanno anche in maniera losca, dove c'è la guerra i diritti umani possono non essere rispettati, quindi puoi far lavorare dei bambini nelle miniere di coltan che tanto nessuno li vede, o comunque se qualcuno anche li vede, ma chi se ne frega, puoi portare via quello che viene scavato senza doverlo denunciare alle autorità e puoi far figurare che magari quello che è stato scavato in Congo invece nasce in Ruanda, te l'ho detto finalmente, no, uno dei grossi responsabili di tutto questo, in Ruanda. Ruanda è sicuramente l'elemento fondamentale di questa guerra dal 96 ad oggi, no? Una guerra che nasce sull'onda del genocidio ruandese, che che però si trasforma, come abbiamo sentito anche da Paolo Barabino prima, in una sorta di vendetta di chi ha subito, che rischia di diventare, anzi, comunque già diventata, qualche cosa di veramente più grosso rispetto al danno, alla violenza che si era subita. Però qui non mi dilungo perché sennò finisco più. Vorrei invece dirvi in conclusione, allora io vengo da questi contesti, io vengo da questo mondo, vengo da questo paese dove c'è questa storia, dove ci sono questi traumi colossali che hanno segnato la vita delle persone, vengo da questo paese dove condivido la vita con questi dannati della terra, ma io non sono un dannato perché comunque in ogni modo il mio essere bianco, il mio essere prete, il mio essere comunque legato a Bologna mi mantiene in una condizione sicuramente di miglior vita rispetto alle persone con le quali vivo, però appunto ho questa, io la chiamo fortuna, anche se capisco che detta a loro non suona bene, però vengo da questo contesto dove ho questa possibilità di vedere queste cose, di esserci dentro e di conoscere queste persone che vivono in questo mondo, persone che però vivono una povertà estrema, e questo è l'altro grande assurdo, no? Sicuramente uno fra i paesi più potenzialmente ricchi al mondo, il Congo, la Repubblica Democratica, per tutto questo che vi ho detto, tutti questi minerali, uno fra i paesi potenzialmente più ricchi al mondo, dove invece vive una popolazione, non so, nella scala che appunto si trovi, ma direi che comunque negli ultimi 10 a livello di povertà, negli ultimi 10 paesi del mondo. La gente non ha niente, la gente non ha le case, vive nelle capanne, la gente non ha niente, cioè la gente ha la sua vita, ha la sua felicità che cerca di custodire, ha i suoi valori, ha valori che a volte per noi sono anche molto strani, comunque ha i suoi valori che cerca di mantenere, però cioè, a livello di beni, a livello di speranze per un futuro, di quello che può essere l'istruzione, lo studio, uno sviluppo anche della propria professionalità, ma magari ci fossero delle professionalità oltre alla coltivazione del potere. Questo è il contesto. Però ripeto, io lì credo di essere dalla parte giusta. Io dicevo sempre questa cosa qua, ma lo dicevo già quando ero in Tanzania. Ho fatto il salto, sono finito dalla parte giusta del pianeta, quella in cui c'è diciamo la maggior parte della popolazione mondiale, perché chi sta bene nel mondo non è certo la percentuale più elevata, è invece la percentuale bassa, la percentuale più elevata è quella di chi sta male, quindi insomma io credo di essere in quel contesto, un contesto dove condivido e provo di vivere insieme a questa che appunto mi piace questo nome anche se pesante, però sono questi dannati della terra. Vivo lì e breve la mia esperienza in particolar modo qual è? Allora, quest'ultima guerra dell'M23, Movimento 23 Marzo che avete sentito, per ora da noi non è ancora arrivata, abbiamo il fronte a un centinaio di chilometri, io l'ho dovuto passare per venire a casa in vacanza, però diciamo, nel mio villaggio, nella cittadina dove vivo, la cittadina di Kitutu, questa guerra intesa come questi sviluppi recenti dell'M23 non è ancora arrivata, faccio un salto ancora indietro breve, scusatemi, questa guerra che si è un po' risvegliata adesso negli ultimi mesi, ma soprattutto negli ultimi 2 anni, questa dell'M23, ha un fortissimo collegamento con la transizione energetica, con l'economia green. Il Congo è ricchissimo di litio, è ricchissimo di cobalto, è ricchissimo di tutti quei minerali necessari per le batterie a lunga durata delle automobili elettriche, tutto quello che è comunque diciamo coinvolto in questa transizione energetica che stiamo tentando di portare avanti in Occidente. E, allora, io vivo lì, dove vivo io, la realtà che sto vivendo è quella invece di un contesto dove si cerca oro. Oro che però è strettamente collegato con queste tematiche. L'oro non è soltanto uno strumento che viene usato da chi si vuole un po' abbellire con gli anelli e le collane, ma l'oro ha una rilevanza importantissima, ancora una volta in questo tipo di tecnologia, quindi la tecnologia legata alle comunicazioni, ma anche in quella che è la tecnologia legata alla, l'abbassamento dei livelli di inquinamento sia delle acque che anche dell'aria. Però appunto io vivo in questo contesto dove lo sfruttamento dell'oro è portato avanti da imprese, soprattutto cinesi, ma non solo, ci sono anche imprese americane, che in maniera totalmente illegale, quindi senza seguire la legge congolese, che ci sarebbe della buona legge degli esperti, la legge sullo sfruttamento minerario, queste imprese, soprattutto cinesi, in barba assoluta a quelle che sono le regole che la legge imporrebbe, sostenute però dalle autorità sia civili che militari, quando dico militari intendo le forze armate della Repubblica Democratica del Congo, la polizia locale, queste imprese straniere sostenute da questi soggetti ovviamente per mezzo di tangenti, pagati, no? E vengono, arrivano soprattutto nei fiumi dove io vivo, quindi ci sono due grossi fiumi, uno si chiama Elina e l'altro si chiama Zalli. Queste imprese straniere arrivano e scavano l'oro, che sono giacimenti di tipo alluvionale, non sono miniere, quindi l'oro viene scavato dentro i letti dei fiumi e lungo le rive dei fiumi, e viene scavato appunto in maniera illegale perché non si segue la legge sotto vari aspetti. Un primo aspetto è questo: la legge ad esempio non prevederebbe, è vietato assolutamente dragare i fiumi per scavare l'oro. Questi dragano i fiumi, quindi distruggono l'habitat dei pesci, i pesci la gente li mangia, in questo caso invece i pesci spariscono, e sversano nei fiumi quello che serve poi per purificarlo, l'oro è assolutamente si usa mercurio e cianuro, e quindi anche questo contribuisce sicuramente alla distruzione dell'ambiente per quello che riguarda la fauna e la flora dei fiumi. E a bordo dei fiumi, siccome l'oro c'è anche sulle rive, nei fiumi, la gente che avrebbe i suoi campi, i campi di manioca, la manioca è lo strumento principale per mangiare, il cibo base, no? Perché la manioca ha il tubero che una volta essiccato e frantumato diventa farina, con la farina si fa la polenta di manioca, e le foglie, anche le foglie della manioca sono commestibili, e solitamente la gente mangia questo, mattina, di giorno e sera, anche non tre volte, però due volte al giorno mangia questo, mangia la polenta di manioca e le foglie di manioca, cibo principale. Queste imprese arrivano e distruggono i campi di manioca. Oltre ai campi di manioca, lungo i fiumi ci sono anche le piantagioni di palme da olio. Le imprese arrivano e distruggono le palme da olio. Con le palme da olio ci si fa l'olio per cucinare, ma anche da vendere, è una forma di commercio, un finanziamento per le famiglie, insomma ci sono delle buone entrate quando si vende l'olio. Le imprese arrivano e distruggono anche le piantagioni di palme, distruggono gli stagni per l'itticoltura, la gente scava delle specie di maceri, siccome piove tantissimo da noi si riempiono facilmente con l'acqua piovana, oppure quando i fiumi si ingrossano entrano in queste buche e l'acqua rimane, quindi la gente alleva pesce in questi maceri, ma le imprese quando arrivano distruggono anche i maceri per l'allevamento del pesce, e la gente quindi perde il cibo, ma perde ancora una volta una forma di autofinanziamento, perché l'allevamento del pesce diventa anche una forma di commercio, con il quale soprattutto si pagano le grosse spese. Quando si libera, quando si svuota dell'acqua uno di questi stagni per l'agricoltura, insomma, il guadagno è buono, quindi è tenuta tante volte questa cosa come l'elemento che può far fronte alle urgenze, alle emergenze, alle necessità grosse. Tutto distrutto, e vabbè, la faccio breve, io vivo lì, il mio tentativo in questo momento, insieme all'associazione che abbiamo fondato in parrocchia, è quello di portare la legalità. Pare un assurdo in questo contesto, una lotta contro il mulini a vento, un Davide contro Golia, però è questo che vorremmo fare, ci stiamo provando e basta, mi fermo qui per qualche minuto solo.
Grazie per la parola che nel nostro vocabolario di stasera non c'è, credo che valesse la pena dare un pochino più di tempo a questo racconto, perché è un racconto di un'area di crisi meno, appunto, meno nota, su cui appunto i media delle informazioni di flusso raramente si soffermano. A avrete pazienza, insomma, ma abbiamo ancora molte cose da dirvi. Alcune di queste cose da dirci sono quelle di Beppe Pierantoni, con cui ci ricolleghiamo, per non parlare più di luoghi di conflitto, ma di esperienze di pace, sebbene la sua sia scaturita da una situazione di conflitto armato. Deoniano, per questo credo che si ricordi di me, perché io con i deoniani ho lavorato per 30 anni, presbitero, obiettore di coscienza, mentre lavorava a Mindanao delle Filippine a supporto delle piccole comunità ecclesiali, venne rapito, era l'ottobre 2001, da un gruppo di guerriglieri.